gruppo famiglie, comunque con assoluta apertura a tutto e a tutti, perché le vocazioni si rincorrono e si sostengono a vicenda, dopo dico una cosa sulle vocazioni, abbiamo voluto quest'anno fermarci in modo particolare sulla promessa di matrimonio. Io accolgo te come mio sposo, come mia sposa, e prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, è stata la volta scorsa, nella salute e nella malattia, e l'incontro di oggi, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita, l'incontro prossimo, mi sembra il 23 di marzo, se ricordo bene, comunque il prossimo, quel che l'è. E poi alla fine una chiusura che non terrà una famiglia, ma una, come avrebbe dovuto iniziare un prete, che poi ci ha tirato un pacco, per cui c'era un prete di scorta, ossia io, come inizio del cammino, avremo una religiosa, perché appunto si parla della promessa di matrimonio, ma ripeto, le vocazioni della Chiesa si sostengono l'un l'altra. Tra l'altro domani è la giornata dedicata in modo particolare alle vocazioni femminili religiose di speciale consacrazione, infatti le nostre Suor Agata, Suor Carmela e Suor Cristina rinnoveranno i voti durante la messa delle 10. Non ogni anno lo facciamo, quest'anno lo facciamo, che è un anno particolare, anche il 50° come sappiamo, della presenza delle nostre sorelle orsoline nella nostra parrocchia, per cui un momento bello per dire appunto uno può essere in qualunque condizione vocazionale, ma per il fatto di essere un battezzato in qualche modo è sostenuto ed è in continuità con tutte le vocazioni. Anch'io in qualche modo sono un po' dentro il mistero del matrimonio, dentro il mistero della consacrazione religiosa, dentro il mistero del sacramento e l'ordine. Sappiamo che siamo tutti battezzati come sacerdoti, re e profeti, quindi chi è battezzato ha a che spartire con il sacerdozio, con la regalità, con la profezia, con Gesù Cristo. E quindi appunto camminiamo attraverso questa formula molto, molto semplice, la testimonianza. Sono con noi Fiorenzo e Giancarla, che praticamente tutti conoscono. C'è qualcuno che non li conosce? Ma come fate? Allora sono sono una famiglia della nostra comunità che hanno un pezzettino da raccontarci appunto in questa formula qua. Vedete che anche la formula geometrica, no? Un po' a cerchi, un po' in fila, dire che un po', certo, prendete la parola voi, ci guidate voi, ma poi in fondo condividiamo e in questo ci sosteniamo vicenda. Già parlato troppo, quindi a questo punto vi lascio la parola. Un tanto di microfono che è già lì pronto. È già lì pronto, benissimo, mi siedo anch'io. Pronto? Perfetto.
Buonasera a tutti. Allora, io sono Fiorenzo e lei è Giancarla, come ha già detto Don Dario. Io volevo iniziare con la formula del matrimonio, però l'ha già detto Don Dario anche quella.
Ho rubato tutto, insomma.
Mi ha già pregato l'incipit, comunque. Di questa formula appunto noi questa sera faremo qualche riflessione sulla parte che dice nella salute e nella malattia. Allora, siccome nella salute è più facile, proviamo a fare subito la parte che riguarda la malattia. Nello stato di grazia dell'innamoramento che c'è, che di solito precede il matrimonio, questa è una promessa che secondo noi sgorga abbastanza, non dico spontanea, ma quasi, insomma, dal cuore, no? Poi, un po' alla volta, con le difficoltà della vita, diventa un po' più difficile da digerire, magari. E, allora volevamo in questo darvi la nostra testimonianza, però possibilmente tenendo conto di quello che è il tema, il filo conduttore di quest'anno, cioè con la gioia del suo cuore, in modo da cercare di non dimenticarcelo, ecco. Lo diciamo per noi innanzitutto. Allora comincio passando la palla.
Abbiamo avuto la grazia, la fortuna di venire tutte e due da due famiglie molto religiose. In particolare, per quel che mi riguarda, la fede a me è stata passata specialmente da mio papà, che non solo veniva con noi, con me e mia sorella in chiesa, ma tutto veniva discusso in casa alla luce della religione. Dal punto di vista politico, storico, qualunque cosa succedesse, quelli erano, tra l'altro sono stati poi gli anni del referendum, aborto, divorzio, e potete immaginare comunque qual era la nostra scelta. Mio papà era un tipo gioioso quando suonava la chitarra, ma in queste cose a volte diceva delle cose che ti rimanevano secche. Per esempio, quando poi si è cresciuti, mi ricordo che lui diceva a Giancarla, il Vangelo si prende per intero, non è che si può prendere i pezzetti che servono e quelli che piacciono meno metterli da parte. Comunque Gesù ci ha detto, se volete andare anche voi andate, non siamo obbligati, però se la nostra scelta è il cristianesimo è da prendere tutto. Questo un po' per dirvi come sono cresciuta. Anche Fiorenzo ha avuto la grazia di essere una famiglia molto religiosa. Comunque, vabbè, l'idea solita comunque, penso che fosse un po' l'idea di tutti noi a 20 anni, quindi studiare, trovarsi un lavoro, una famiglia e dei figli. Dopo 2 anni di fidanzamento, quando io avevo 27 anni, ci siamo sposati e comunque ricordo con tanta tenerezza, abbiamo fatto il corso di fidanzamento noi a Casoretto. Quelle sere, io allora lavoravo già, tornando dal lavoro, e si andava verso la parrocchia, gioiosi, voglio dire, questa formula, certo, l'avevamo bene in mente, ma una cosa è dirla, leggerla, è una cosa, come ben sappiamo tutti, poi è viverla sulla nostra pelle. Quanti di noi, magari si sono sposati, i figli non sono venuti, li hanno persi, quanti hanno fatto purtroppo l'esperienza della droga, oppure nonostante tutto quello che si è fatto hanno perso la strada della Chiesa. Insomma, ognuno di noi potrebbe mettere la sua per i figli nostri o per i figli di amici, insomma, ormai le storie le conosciamo e sono tante. Per quel che ci riguarda, il nostro è stato un bel matrimonio, dai.
Continua a
esserlo. Continua a esserlo, sì. Il bene dell'uno è stato il bene dell'altro. Adesso
sì, dopo il matrimonio sono arrivati i figli, il primo dopo un paio d'anni, un bel bambino, come tutti i bambini per i loro genitori sono bellissimi, peccato che non dormiva mai, quindi insomma ha dato un po' di problemi da questo punto di vista, e così il risultato è stato che la sorellina ha aspettato un po' di anni prima di arrivare. Comunque è arrivata anche la sorellina dopo sei anni dopo, e così avevamo due figli, una famiglia normale, però qualche anno dopo, diciamo inaspettato, non pianificato, non so come dire, è arrivato anche il terzo figlio. Allora noi avevamo già superato i 40 anni, comunque insomma, eravamo ben contenti che arrivasse un altro bambino, solo che la gravidanza si è manifestata subito molto, molto difficile, con un distacco della placenta molto grande, e Giancarlo ha dovuto cominciare a stare a letto a lungo per evitare di perdere il bambino. In quel periodo però io lavoravo in Francia e quindi venivo a casa solo nei weekend, per cui gli altri due figli insomma hanno cercato di dare una mano alla mamma per le cose di tutti i giorni, insomma, no? Come potevano. E, il ginecologo che ci seguiva, insomma, o comunque qualcuno dell'entourage ci aveva suggerito di fare la prova del test dell'amniocentesi per vedere se il bambino era sano, però a noi non era sembrato il caso, sia perché in ogni caso l'avremmo ottenuto e poi per il rischio che comporta questo test. E quindi siamo andati avanti fino alla fine tranquillamente. Poi quando Daniele è nato era completamente sano, bello, e si è dimostrato anche un bambino molto vivace, anche così, diciamo, intelligente, non so come dire. Il ginecologo alla fine, quando era tutto finito, ha detto ma io non avrei scommesso 5 lire, insomma, che questo bambino sarebbe nato sano. E quindi è andato tutto bene, almeno per i primi anni. Poi è successa una cosa qualche anno dopo. E questa cosa ci ha fatto capire che quella promessa di cui abbiamo parlato all'inizio non riguarda come si è portati a pensare di primo acchito semplicemente i due sposi, ma anche i figli, insomma, tutta la famiglia. E adesso la racconta lei.
Nel luglio del 2003 Daniele aveva 4 anni, eravamo al mare e aveva finito di fare il bagno e dice: mamma, io vado al bar a prendere un gelato. E eravamo al mare, ma nella piscina che c'è lì al mare, che è molto, è piccola. Era un'estate caldissima con tanta gente lì attorno. Io ho detto: va bene, prendo il portafoglio e vengo. Mi ha fermato un'amica per chiedermi di un'amica che era morta improvvisamente e io le ho detto qualcosa, poi le ho detto: guarda, Daniele è andato al bar, gli vado dietro, e con gli occhi non lo vedevo già più, per cui ho chiesto a un amico, gli ho detto: hai visto Daniele? Mi ha detto: ma sì, era qui un momento fa. E intanto metto un piede sullo scalino del bar e sento una bestemmia colossale detta da questo amico, mi giro di scatto e gli dico: cosa dici? E lo vedo che esce con Daniele in braccio, e dalla piscina. Sono andate in fila una quantità incredibile di cose. Una, siccome come una cave lì, c'era una mia amica che mi ha detto che era appoggiata al balcone, stava guardandolo e ha pensato: Daniele sta andando verso il bar, le ha suonato il telefono, è entrata. Come dicevo, tantissima gente, nessuno l'ha visto cadere nella vita. Nel momento in cui io ho visto uscire questo amico col bambino in braccio, ho subito avuto un'idea del danno. Non tanto perché sapessi quanto tempo era stato sotto, tuttora non ho nessuna percezione, però purtroppo anche tra gli studi che ho fatto sapevo di cosa si trattava. E ho detto: Signore, pensaci più, da quel momento poi è stato ricoverato 40 giorni a Gaslini, ovviamente si è trattato di un'anossia, cioè di una mancanza di ossigeno al cervello, e dopo 40 giorni loro stessi non sapevano più cosa fare e quindi ci hanno poi mandati a Bosisio. La sera dell'incidente non potevamo stare con lui dentro. Siamo tornati tutti a casa e ricordo che appunto Fiorenzo mi ha detto, diciamo rosario, eravamo noi, era arrivata mia sorella, qualche amico, e gli ho detto: rosario? Ho detto: ma siamo al mare. E lui mi ha detto: ci sono i rosari di tuo papà. Mio papà era mancato l'anno prima e mio papà non girava mai senza rosario. Era andato nel suo cassetto e aveva trovato il rosario per tutti. E da allora il rosario è stato il momento in cui tiravamo un po' il fiato, perché guardate, non so se siete mai stati toccati sui figli, ma è un dolore enorme.
Beh, il bambino, lei ha fatto accennato a Bosisio, ma forse non tutti sanno che cos'è, un paese della Brianza dove c'è un istituto che si chiama La Nostra Famiglia, dove si fa riabilitazione per i bambini, soprattutto no, a seguito di incidenti o di danni magari dalla nascita, così. E lì Daniele è stato per 7 mesi con uno di noi, per lo più Giancarla, che stava lì con lui, perché ogni bambino in quella struttura è accompagnato da un genitore, in genere la mamma, che dorme assieme a lui, che sta lì insieme a lui, perché c'è bisogno di un'assistenza continua. Io lavoravo di mercate, per cui una sera alla settimana andavo lì, lasciavo la macchina, stavo lì a dormire, le prendevo la macchina, veniva a casa, stava a casa un giorno e poi ci davo il cambio di nuovo, no? In modo che potessimo alternarci. E poi nei fine settimana venivano spesso delle amiche a darci una mano, amiche che sono state inizialmente organizzate dal nostro parroco. Allora noi frequentavamo molto la parrocchia di Sant'Ignazio e il nostro parroco, che era un buon amico, lo è tuttora anche se adesso non è più parroco lì, aveva organizzato un gruppo di persone, soprattutto di amiche della parrocchia, che ci davano una mano già fin da allora, quando Daniele era ricoverato lì. Oltre a queste amiche, naturalmente c'erano mia sorella, mio fratello, che ci hanno poi aiutato anche poi quando Daniele è stato dimesso ed è venuto a casa. Anzi, approfitto di questo momento per rinnovare il mio ringraziamento a queste persone, di cui alcune sono qui presenti questa sera.
Sì. Dopo pochissimo, ma intanto che eravamo ancora a Genova, a Daniele è stata praticata una PEG, che vuol dire un taglio nello stomaco, inserita una sonda per poterlo alimentare. Da allora Daniele si alimenta in questo esclusivo modo tuttora, e poi successivamente gli è anche stata fatta la tracheostomia. Loro dicevano per sicurezza, subito messa, subito tolta. In realtà gli unici che gliel'hanno tolta siamo stati noi dopo 2 anni, perché nessuno gliela voleva togliere, e secondo noi, come poi si è dimostrato, era effettivamente qualcosa di molto fastidioso. Allora, Daniele viene dimesso da Bosisio dopo 7 mesi, e la sua situazione è che ha le ginocchia completamente bloccate, è piegato ad arco all'indietro, e riusciamo a tenerlo esclusivamente su dei tappeti per terra, perché a letto non si riesce a posizionarlo e così via. E la situazione è gravissima, lo alimentiamo 18 ore al giorno e spesso, finito di alimentarlo, vomita completamente. Quindi io ho passato giornate intere in ginocchio su un tappeto con una sonda ad aspirarlo in gola per aiutarlo a respirare. Allora, su questa cosa qui abbiate pazienza, ci siamo un po' dilungati, perché possiate rendervi conto di in che abisso di dolore siamo veramente stati catapultati nel giro di pochissimo. In più, io sono stata via appunto 7 mesi, e quindi noi avevamo a casa anche 2 altri figli. Donata aveva 11 anni e Stefano ne aveva 17, quindi c'era anche la preoccupazione per questi ragazzi. Qualcuno mi diceva: tu devi pensare al più piccolo che ha bisogno di te, dicevo, ma anche gli altri 2 hanno bisogno. E un discorso che noi ci eravamo fatti, avevamo detto: da una tragedia non ne facciamo venire fuori 3, anche gli altri hanno diritto ad avere i genitori vicini.
Sì, la reazione, diciamo, dei 2 fratelli, del fratello e della sorella, sono state diverse, però effettivamente sono state importanti, perché anche per loro questo incidente del fratellino ha cambiato la vita. Insomma, il più grande è andato incontro a un periodo di depressione abbastanza lungo, da cui poi, grazie a Dio, è uscito, mentre la sorella, tutto sommato, ha reagito in maniera completamente diversa, e c'è stata anche di grande aiuto. A questo proposito vorrei leggervi una frase che ha scritto lei. Il medico, la pediatra che serviva Daniele, aveva chiesto a Giancarla una relazione per un articolo da fare su una rivista di pediatria. E mentre lei preparava questa relazione, Donata l'ha trovata sul computer. Non era ancora finita questa relazione, era a metà, e l'ha letta. E poi, quando Giancarla è andata lì per continuare a scrivere la relazione, scusate, ha trovato una frase scritta da Donata.
E la frase era questa: adesso però siamo felici. L'ho detto perché questa relazione non mi sembra molto allegra. Sembra che nella nostra famiglia si sia distrutto l'amore. Invece no, siamo unitissimi. Mammina, scrivi del ritorno a casa, scrivi che anche in famiglia va meglio, perché così non sento la casa vuota, anzi in certi momenti è fin troppo piena. Ti voglio bene.
Ecco, questa cosa dà un po', secondo me, l'idea di come era vissuta in famiglia la cosa, no? Perché la descrizione che ha fatto Giancarla prima, per quanto realistica, insomma, fa vedere le difficoltà che c'erano, però non c'erano solo le difficoltà. E come ho detto, queste difficoltà le abbiamo affrontate anche grazie all'aiuto di tante persone che si sono avvicendate nella nostra casa ad aiutarci.
Tante persone vuol dire, per darvi un'idea, abbiamo a un certo punto raggiunto 14 persone, perché la situazione di Daniele era talmente critica, talmente complicata, era anche attaccato continuamente a un monitor, che le persone si rendevano disponibili, ma da sole non se la sentivano, quindi venivano in coppia, venivano in due, si davano un cambio ogni ora per permettere a me di andare a dormire. Tuttora io e Fiorenzo normalmente ci alziamo 5-6 volte per notte per girare Daniele, però allora la situazione era poi ulteriormente complicata dal fatto dell'atrafio, e poi eravamo distrutti perché il dolore distrugge, è come avere un carro armato sul cuore che ti passa, continuando a sperare, a dire ma sì, si riuscirà, invece la situazione è quella. Intanto che guardavamo con Fiorenzo per vedere cosa dirvi, così, ho trovato che avevo scritto questo pezzo, e ve lo leggo perché secondo me non c'è molto da aggiungere. Il Signore dov'era? Quel Signore che per tanti anni avevamo ringraziato, che sempre avevamo considerato il padrone di casa, al quale i nostri figli si rivolgevano come noi nella preghiera. Daniele già sapeva il Padre Nostro e l'Ave Maria. E ricordo bene come il giorno prima dell'incidente, passando davanti a un cimitero in bicicletta, lo portavo sul seggiolino, si era fatto il segno della croce e mi aveva detto: mamma, Ave Maria. La preghiera, ecco cosa ci ha sostenuto, una preghiera a volte disperata, a volte sforzata in gola dal dolore, a volte di abbandono. Una preghiera che ci faceva dire: Signore, non capiamo perché tu abbia permesso questo, perché tu che eri presente, e di questo non abbiamo mai limitato, non abbia allungato il braccio, ma noi che ti abbiamo ringraziato nella gioia, cercheremo di essere ora testimoni tuoi nel dolore. Perché è facile dire che il Signore ci vuole bene quando tutto va per il meglio, ma non lo è per niente quando la sofferenza ti stritola il cuore. Una mamma e un papà possono offrire la propria sofferenza, ma offrire quella del proprio figlio va al di là delle proprie forze. E allora pensi che noi crediamo in un Dio che ha mandato il suo unico figlio a morire in croce per la nostra redenzione, ma che non può salvarci senza la nostra collaborazione. E allora pensi che la Madonna Fatima ha detto: il dolore innocente salverà il mondo. E allora dici, e hai paura a dirlo: Signore, se hai bisogno di Daniele, così sia. Dicevo della preghiera, si prega con la consapevolezza diversa, a volte con rabbia, si prega con la certezza di essere ascoltati, si prega con la speranza di essere esauditi, ma si prega con l'abbandono di chi esausto sa che parla un Dio che è rimasto in doloroso silenzio di fronte al figlio che gli chiedeva di allontanare il calice amaro, e che parla una madre straziata che in silenzio ha seguito il figlio sul Calvario.
Allora, quindi fin qua è un po' l'esperienza che abbiamo fatto e che stiamo continuando a fare, insomma adesso sono passati un po' di anni e le cose si sono un pochino, come dire, assestate, anche se le condizioni di Daniele sono rimaste quelle di prima sostanzialmente, cioè quello dello stato vegetativo, quelle condizioni che aveva Eluana Englaro, tanto per ricordare un caso che ha fatto scalpore qualche anno fa. Una cosa che succede quando si entra in queste cose, insomma quando capitano queste cose, è che si entra in un mondo di cui non si aveva neanche tanto coscienza. Sì, si sa che c'è, però non se ne ha una percezione precisa, no? Andare a Posisio e trovare lì tanti bambini in condizioni simili, tante mamme, tante famiglie, ti mette nel mondo della disabilità, che sai che c'è, però vedi qualche persona qua e là ogni tanto, magari qualcuno, neanche qualcuno in famiglia, però vederlo come un mondo così, come una concentrazione di dolore, di sofferenza, è una cosa che non immaginavo nemmeno io. E purtroppo in queste condizioni abbiamo anche visto tante famiglie che si sono rotte, che si sono disgregate. Grazie a Dio a noi questo non è successo. Ripeto, grazie a Dio, perché se noi riflettiamo su quello, su quale può essere il motivo per cui siamo ancora qui e andiamo avanti, e tutto sommato, come diceva Donata in quella frase che abbiamo letto prima, andiamo avanti anche con gioia, anche se adesso magari ci siamo un po' commossi, ma a casa non ci succede, insomma, di commuoverci, siamo molto, un po' più allegri. Allora, quali sono le cose? Allora, la prima è l'amore. Vabbè, sarà magari un po' banale, un po' retorico dirlo, però secondo noi è questo la prima cosa, no? Che non ci ha mai abbandonato da quando ci siamo fidanzati in avanti. Poi, anche se con tutti i nostri limiti, la preghiera. Dico con tutti i nostri limiti perché, come forse capiterà anche a voi, magari non è così una costante di tutti i giorni, magari qualche volta lo è di più, ma magari qualche volta lo è meno. E poi l'aiuto di tante persone, l'abbiamo già detto, lo voglio ripetere ancora una volta, ma è importante. È importante perché a volte, di fronte a queste cose, non ci si lascia aiutare, si tende a isolarsi, non si capisce bene perché, quasi o si pensa che gli altri non possono capire, o si pensa che il proprio dolore ci ha soffocato. Invece bisogna lasciarsi aiutare, bisogna lasciarsi aiutare, e bisogna essere anche capaci di aiutare, perché a volte di fronte al dolore degli altri si ha quasi una titubanza, non si sa cosa fare, e si preferisce magari stare un po' defilati. Quindi lasciarsi aiutare e anche essere capaci di aiutare come si può, insomma, no? Non abbiamo avuto accanto persone diverse da tutte le altre, persone con i loro pregi e i loro difetti, però che ci hanno dato un aiuto vero, come potevano, e sono state brave in questo. E poi abbiamo anche rivisto la nostra fede, cioè quella di prima era una fede ricevuta dalle nostre famiglie, che sicuramente noi avevamo fatto nostra, però era una fede tranquilla, insomma. Dopo questo episodio io personalmente, insomma, quando venivo in chiesa e sentivo cantare canti di gioia, mi sembravano un po' ipocriti, non so come dire, no? Non mi sembrava più una cosa in cui io mi riconoscevo, no? E così, insomma, anche ringraziare il Signore, sì, ti ringrazio, però qua le cose, insomma, sono difficili, no? E quindi è stato, come dire, uno scossone anche per la nostra fede. E ci ha tolto anche un po', almeno all'inizio, la capacità di vedere il bello della vita, no? Quello che si vede, insomma, quando si vede una bella giornata o la neve che cade. E a questo proposito mi torna in mente una frase di una mamma di un altro bambino che era lì a Bosisio con Daniele. Una mattina, quella sera lì, quella notte lì, ero stato lì io con Daniele, e alla mattina abbiamo guardato fuori dalle finestre e aveva nevicato sulle montagne d'intorno. E questa mamma dice: eh sì, ma non poteva risparmiare un po' sulla vernice? No, questo infatti era quello che era anche un po' la mia sensazione di allora, no? E sì, così mi riprendo.
In realtà, proprio partendo dal discorso della sofferenza, quello che viene, spero di riuscire a spiegarmi, ma quello che viene da pensare è che se tutto fosse finito 2000 anni fa, con quella cosa grande che è stata la risurrezione di Gesù, dopo 2000 anni, se non ci fosse stato altro, saremmo qui a sentirci dire che è una gran favola. In realtà, quella grandissima sofferenza, il sacrificio estremo di Gesù, secondo me, ha poi passato il testimone ai martiri, ai testimoni che hanno testimoniato col sangue, e a chi ha accettato nel suo nome la sofferenza. Questa sofferenza che continua a venire passato, come abbiamo detto prima, perché non lo sappiamo. La Madonna Fatima ha detto: il dolore innocente salverà il mondo. Perché deve essere il dolore innocente? Ma perché allora tuo figlio ha dovuto morire sulla croce per noi, no? Fa tutto parte un po' di questo perché. Poi non vorresti mai che fosse tuo figlio quello che deve portare questo testimone, però questo credo sia sicuramente, cioè per me questo è importante, questo è. E l'abbiamo visto in tante cose, avremmo forse da scrivere dei volumi in questo caso. Vi dico che dopo un paio d'anni mi ha telefonato un ginecologo, uno che aveva più o meno l'età dei miei genitori, e per telefono piangeva e mi diceva: Giancarlo, ho saputo del tuo bambino e non posso far niente. Io gli ho detto: guarda, nessuno può far niente. Questo era uno che ancora prima della legge dell'aborto faceva aborti, per lui era una cosa normale. E mi ha detto: sai che mi sono ricordato che quando ero piccolo mia mamma mi ha insegnato il Padre Nostro, e io alla sera dico un Padre Nostro per tuo figlio. Dopo un paio d'anni è morto. Ecco, quando ho saputo che era morto ho pensato: ma chissà se quando dicevi quel Padre Nostro non hai ripensato a tutte quelle vite che hai distrutto e non hai avuto un momento di pentimento. Perché alla fine la cosa grande è che la preghiera ci mette in contatto col Signore, per cui al di là del fatto, vi assicuro che la gente che ha pregato per Daniele, Giulia può dirlo, addirittura è stata mossa l'America Latina. Come? Maduro? Magari. C'è, tutti i momenti arrivava gente che telefonava, mail, gente che pregava, e dici: ma queste preghiere, però poi alla fine pensi proprio, dici: ma quando quella persona ha pregato si è comunque messa in contatto col Signore, e così speriamo che per loro almeno del bene ne sia venuto.
Un'altra cosa bella, diciamo, no? Sì, bella senz'altro, che riguarda la vita di Daniele è che, come tutti i bambini, quando è arrivata l'età di andare a scuola si è posto il problema di cosa fare. Stiamo andando un po' troppo per lungo.
No.
Quando siete stufiti.
Andate avanti.
E allora l'abbiamo portato alla scuola elementare e c'era una maestra che era disposta a prenderlo nella sua classe, no? E quando abbiamo parlato con lei, lei ci ha detto queste parole, le ho scritte perché sennò voglio ripeterle esattamente. Ci ha detto, dunque l'idea era naturalmente che il bambino avesse degli stimoli da parte degli altri ragazzi, insomma, no? Per non so, suscitare in lui qualche reazione, qualcosa. E la maestra ha detto: spero che stare in mezzo ai suoi compagni possa aiutarlo, ma sono sicura che i suoi compagni saranno aiutati dalla sua presenza. Allora, questa frase sul momento ci è sembrata un po', come dire, una frase consolatoria per due genitori, no? Poi però abbiamo visto davvero le reazioni di questi bambini negli anni, perché è andato poi a scuola fino alla terza media, insomma, no? E abbiamo visto come si comportavano con lui, l'affetto che avevano nei suoi confronti, e ci siamo veramente convinti anche noi che non era un modo di dire, che la presenza di Daniele alla fine è stata una presenza, diciamo, che ha dato qualcosa a questi bambini. Tant'è che uno dei suoi compagni di terza media, alla fine delle medie, questo era un bambino che aveva una passione per gli uccellini, aveva tanti uccellini in casa, tante gabbiette, e alla fine della terza media ne ha portata una a Daniele e ha detto: senti, dall'anno prossimo non ci vediamo più perché io vado alle superiori, però ti ho portato un uccellino così lo senti cantare e ti ricordi dei tuoi compagni delle medie, no?
Ce l'abbiamo ancora.
Ce l'abbiamo ancora, tra l'altro, l'uccellino. Non muore mai. Va bene. Ok. Prima dicevamo, adesso stiamo divagando un po', comunque prima dicevamo dei problemi.
L'ultima cosa, dai, sì. Poi basta, però.
No, dai,
allora, prima dicevamo della fede e dei problemi della fede, no? Allora, quello di cui io mi sono un po' convinto è che di fronte a queste prove bisogna, come dire, tenere duro. Però tenere duro è una frase un po' infelice, perché fa pensare a uno sforzo di volontà, no? di dire ce la faccio. Io intendo con questo, diciamo, convincersi, rendersi conto che quello in cui credevi prima non è cambiato, è solo che prima era più facile, non avevi nessuna difficoltà, però era vero prima ed è vero anche adesso, insomma, no? E in questo, beh, l'ho già detto prima, però lo voglio ripetere con altre parole. Ho visto qualche tempo fa in una chiesa di Milano, del centro, vicino a via Torino, un'immagine della Madonna, poi l'ho ritrovata anche in qualche altro posto, con la scritta sotto amori et dolori, cioè all'amore e al dolore. E effettivamente questo è un po' il frutto della nostra esperienza di questi anni, che cioè di fronte a un dolore grande solamente l'amore ti può aiutare, non solo l'amore reciproco di due coniugi, ma l'amore di Dio e l'amore pur con tutti i suoi limiti che noi cerchiamo di avere per Lui. Qualche volta abbiamo chiesto, anzi lo abbiamo chiesto tante volte, il miracolo, no? E poi però abbiamo capito una cosa, intanto vabbè, il Signore i miracoli li fa qualche volta, no? Non è che non li fa, Lui è il creatore del mondo e la capacità di farli li ha, e siamo sicuri, li abbiamo letto, se non abbiamo visto, perlomeno abbiamo letto, qualcuno ci ha testimoniato che li ha fatti, però a quanto pare questa non è la normalità del suo modo di operare. E allora ci abbiamo riflettuto su un po', e abbiamo, come dire, capito che noi vorremmo un po' risolvere i problemi, che Lui ci risolvesse i problemi con una specie di bacchetta magica, ma quello che ha fatto in realtà è più grande, è quello di condividere la stessa vita, gli stessi problemi, le stesse sofferenze e le stesse gioie che abbiamo noi nella nostra vita, condividere la nostra vita. Vorrei concludere, poi faccio la conclusione vera, faccio fare lei. Vorrei concludere, per quel che mi riguarda, con una riflessione sul matrimonio, perché da questo siamo partiti, insomma, alla fine è questo il punto, il nostro argomento. Come vi ricorderete tutti dal catechismo che avete fatto da piccoli, il matrimonio è un sacramento, e la definizione di sacramento, almeno quella che ho imparato io con il catechismo di Pio X, è che il sacramento è segno efficace della grazia, cioè qualcosa che la grazia la significa, la mostra, ma che anche la realizza, che la rende efficace, effettiva. Ora, questo, diciamo, è magari più facile da capire per un sacramento come la confessione, per esempio, dove il ministro ti dice: a nome di Cristo ti sono perdonati i tuoi peccati. Nel caso del sacramento c'è un equivoco nel nostro modo di parlare normale, che ci mette un po' fuori strada, no? Noi diciamo di solito il don tale ha celebrato il mio matrimonio oppure il matrimonio di quell'altro, eccetera. Ma questo è sbagliato, il matrimonio lo celebrano gli sposi, sono gli sposi i ministri del matrimonio e quindi sono gli sposi che sono i veicoli della grazia del Signore l'uno per l'altro. Questa è una cosa a cui pensiamo poco, però non è neanche una cosa, diciamo, scontata, neanche una cosa gratuita, è una cosa che è un, come dire, un seme che poi va ogni giorno un po' coltivato, no? E secondo me va coltivato a partire dalle piccole cose, dai piccoli atteggiamenti di ogni momento, di ogni giorno, dal tono di voce con cui ci si rivolge la parola, insomma, di tutte queste cose. Poi, quando arriva il momento delle prove grosse, diciamo, la base c'è, no? E si può poi affrontare anche quelle. Ho finito.
Voglio ancora aggiungere questo. Una delle cose che sono venute sull'onda di Daniele per noi è stato che ormai da 14 anni andiamo a Medjugorje. E Daniele viene stato trasportato in vari modi, ve la faccio breve, altrimenti anche qui ci avremmo da fare un'altra retta. Comunque lui ha costruito una portantina di legno su cui lui viene, Daniele viene adagiato. Non so se qualcuno di voi è stato, comunque lì c'è questa collina delle apparizioni e dove non c'è strada, sono solo sassi, e Daniele viene portato su e devo dire che la fanno a gara, no? Per portare su Dani e così. E la prima volta che abbiamo fatto questo percorso con questa portantina, come siamo arrivati su, i nostri amici hanno riassunto così la cosa: non noi abbiamo portato qui Daniele, ma Daniele ha portato noi. Questo un po' per darvi il significato di tante cose, tanti segni, tante, Daniele nel suo silenzio, quante volte ci siamo sentiti dire, pensando a lui abbiamo trovato la forza per andare avanti, abbiamo trovato la forza per affrontare una malattia. E per finire, arrivo con, tornando al discorso del matrimonio, il giorno del nostro matrimonio il sacerdote che ha benedetto le nostre nozze aveva concluso dicendo: potranno venire dei momenti difficili, ma spero che voi abbiate, vi auguro che come i discepoli a Emmaus riusciate sempre a dire: resta con noi Signore, perché si fa sera. Se avete qualcosa da chiedere, chiedetecelo. Non preoccupatevi che non ci offendiamo, anche se sono, perché magari a uno viene in mente una constatazione, un qualcosa che dici: ma magari se chiedo questo potrebbero rimanerci male. State tranquilli che non ci rimaniamo male, e quindi chiedete tranquillamente.
No, ma è una, sempre una grandissima commozione sentirvi. Faccio io solo per rompere il ghiaccio, ovviamente non è, ha una tale forza la vostra storia, il vostro racconto, che sarebbe assolutamente ridicolo se io adesso alla fine tirassi la morale della favola. Qui non c'è nessuna morale della favola, qui c'è una storia grande, che misteriosa, immensa, che vi attraversa, quindi ci attraverso il nostro racconto, quindi proprio un onore avere a che spartire con voi, incontrarvi, sentirvi. E volevo rilanciare, per fare io una domanda, semplicemente per dare l'inizio, poi domande, risonanze, ciascuno metta lì ciò che desidera, emozione, quella cosa sulla comunione, che voi mi dite appunto quando vengono molto di più di
è
me.
È l'unica cosa che Daniele riesce a mandare giù è l'ostia. Tutto il resto gli viene somministrato tramite sonda, tuttora. Ne fa 20 a luglio, sono a luglio sono 16 anni, perché aveva appena compiuto i 4 anni e è successo dopo 15 noi appunto comunque fino alla terza media l'abbiamo portato a scuola e vabbè, insomma, ci sono state cose varie, comunque abbiamo sempre appunto avuto l'appoggio e la presenza di tanti amici. Dal 2009, grazie alla linea che è imboscata da dietro, ma c'è, che fa le notti, riusciamo anche ad andare via qualche giorno a luglio, andiamo in montagna o se abbiamo qualche altra occasione, perché anche quello, cioè Daniele è da girare, poi c'è sempre, ci rendiamo conto, un po' di timore, ma cosa devo fare, come, così. E quindi era anche il discorso che si è cercato di dire: non abbiate paura se c'è qualcuno che ha bisogno, che ha qualche situazione difficile. Adesso noi ci abbiamo il Nobel della difficoltà con Daniele, però ci sono anche magari semplicemente è un grosso problema quello dell'autismo. E se si conosce qualcuno, guardate che anche solo andare lì un'ora a dire che gli porto fuori un'ora, quello dell'autismo è un problema enorme. Capisco che a volte si fa fatica, tornando alla Vigna perché la vedo lì, ma neanche ci conoscevamo, a fianco a Ida che invece era presente quando è successo l'incidente e mi aveva detto: Giancarlo, non siete soli, quindi qualcuno invece non l'ho proprio più visto, anche gente che frequentavo molto, li incontro tuttora per strada, mi chiedono, ma non hanno mai avuto il coraggio. Qualcuno mi ha detto: io Daniele lo voglio ricordare come allora. Però pur capendo la situazione, se tutti avessero fatto così, ecco, quindi ecco anche questo, e devo dire che di tanta gente che sono venuti a aiutarci sempre in punta di piedi, nel senso che mai venendo lì, perché vi assicuro che da quello che avete capito anche in casa non era facile la gestione, le cose erano tante da fare, da capire. Poi ti sentivi dire: ma tu sei la mamma, tu sei il papà, voi dovete gestire. Ma noi avremmo avuto solo voglia di scappare in Alaska, altro che non per cercare di gestire una situazione così.
Beh, io volevo...
Aida.
Successo il 23 di luglio,
sì.
Il 24 mattina,
voce.
Il 24 mattina io arrivo in ufficio, di solito io non parlo e non mi piace, però non volevo lasciare questo. Arrivo in ufficio, era alle 9, avevo il telefonino spento, in quel momento lo accendo, vedo la telefonata di Giancarlo, la chiamo e mi dice: è successa una cosa, io sinceramente l'ho detto a tua mamma, e lei mi fa: no, Daniele, chiama Don Mario, di pregare per Daniele. Queste sono state le prime parole di Giancarlo. Fiorenzo dov'è? È arrivato così com'è. Cioè, insomma, è successo questo. Però le prime parole di Giancarlo sono queste: chiama Don Mario e dire di pregare per Daniele. Questo è il 24 minuti di Mario.
Grazie, Aida.
Ma quello che io... intanto, beh, io sono la sorella di Fiorenzo.
Chiara Dominoni, Fiorenzo Dominoni, tanto per...
Perché siamo parenti. anche se mi hanno detto che assomiglio a Giancarlo, c'è stato qualcuno che mi ha detto assomiglio. No, non mi sembra, non mi sembra. Intanto, sono dovuta essere qui stasera per sentir parlare mio fratello. Questo già è una gran cosa.
Tra noi non c'è bisogno di parlare.
No, non c'è bisogno di parlare. Basta un abbraccio. No, è vero. Nel senso che mentre la famiglia di Giancarla, sicuramente da come ci racconti e da come l'abbiamo conosciuta, insomma, è una famiglia dove si parla. Nella famiglia Dominoni poco, si parla poco. E quindi anche l'espressione di sentimenti è un'espressione un po' più materialotta. Se proprio devo baciarlo, lui lo riesco a baciare. L'Emanuele, che è il mio fratello, il nostro fratello più giovane, piuttosto gli do uno scappellotto, che baciarlo non si fa baciare. cioè le dimostrazioni di affetto, di vicinanza sono un po' più così, no? Le parole ci vengono un po' più difficili. E quando appunto è successo l'incidente di Daniele, è stato ancora più difficile, ovviamente, perché non essendo abituati a smollarci, mi ricordo il primo Natale di Daniele dopo l'incidente, dopo che era venuto a casa da Bosisio solo per quei giorni lì, è stato un Natale molto difficile, e a Fiorenza era scappata una lacrima. Eravamo di lì insieme io, lui e Daniele, cioè io più che, come dire, togliergliela dal viso questa lacrima, cioè non sono stata capace di far niente, ma neanche sapevo che cosa, perché parlare sicuramente è difficile. Quello che mi sono sentita di fare è dire: se avete bisogno sono qua, Giancarla, se ti devo dare una sostituzione per venire a casa, cioè, ecco, chiedetemela, insomma, voi sapete, vi ho dato la mia disponibilità, me la chiedete. In famiglia nostra, cioè l'Emanuele è un po' meno, cioè l'Emanuele aveva reagito molto male, no? Un po', forse un po' come Stefano, cioè da lontano, e va bene, però con una paura evidente. C'è stato un momento, ve la così scoprite anche questa cosa anche voi, che Giancarlo, tu avevi chiamato dicendo: puoi venire a sostituirmi, devo andare, va bene, ok. E l'Emanuele, messo giù il telefono, l'Emanuele mi dice: ma perché a me non lo chiede mai? Gli faccio: fratello, non te lo chiede mai perché tu non ti proponi. Se tu ti proponi, vedrai che, cioè, non è che uno, no? Deve averci pensato su questa cosa, perché qualche X tempo dopo, stessa scena, chiami, risponde l'Emanuele, la domanda è la stessa: puoi? No, io non potevo quel giorno lì. E l'Emanuele che dice: però Giancarla, se vuoi vengo io. Toh, un momento svengo. Un miracolo. È davvero una grazia, perché l'Emanuele da quel momento non ha più avuto paura di avvicinarsi a Daniele. È arrivato anche a dargli la merenda, cioè, so, con la PEG, l'iniezione, cioè, adesso voglio dire, conosciamo l'Emanuele, almeno noi lo conosciamo.
Non è attaccato un sondino che di solito non è attaccato,
insomma,
non andare giù piano piano perché altrimenti gli viene dovuto di vomito.
Quindi, cioè, sicuramente Daniele in questo caso ha cambiato anche la nostra famiglia nel bene, in positivo, cioè una cosa che... voi prendeteci per quello che siamo, insomma, non ci esprimiamo tanto, però. E quando c'era la storia di Eluana Englaro, la differenza era proprio che Daniele era in mezzo a noi, cioè la differenza era quella, Daniele era in casa e non era una casa triste, non era una casa, Daniele era sul divano, in quel periodo lo si metteva sul divano. Entravano, uscivano i compagni di scuola di Donata, di Stefano, tranquillamente, cioè non è che hanno un castello, quindi Daniele era relegato da qualche parte, era lì in mezzo. La differenza è proprio quella, cioè pensare che non ci sia più niente, no, no, è una persona viva in mezzo a noi che ha veramente ci ha operato del bene grande. Mi veniva questa cosa.
Così ha parlato anche la Fiera.
Brava Fiera.
A mio fratello, gli ho detto che gli voglio bene.
A questo proposito, quando Donata ha dato la maturità, come è successo a tutti quelli che magari si trovavano per studiare, c'è stato una volta che oltre a Donata aveva 5 compagni in giro per casa e venivano un po' più gli ultimi giorni, quindi studiavano tutti insieme. E io al pomeriggio, allora non ce la faccio più, ma allora prendevo in braccio Daniele un paio d'ore sul divano, mi mettevo lì con Dani che però tendeva a scivolare. Allora ogni tanto qualcuno di loro passava di lì, cercare, bisogna una mano? Ma sì, aiutami che lo tiriamo su per via. E per loro Daniele era una presenza viva, è una presenza viva. Quando c'è stato il caso dell'Englaro, Daniele allora faceva le elementari, io avevo detto alla sua maestra, giusto per darle un po' l'idea di come la gente non si rende conto, ho detto: Paola, guarda che se i bambini, perché i bambini capiscono, chiedono, tu spiegaglielo pure, perché la situazione di Daniele, dell'Englaro è la stessa. E lei mi fa: ma non è la stessa. Ma come Paola non è la stessa? Ho detto: è proprio la stessa cosa. E lei fa: ma Daniele è qui in mezzo a noi. Perché noi, Daniele, continuiamo a portarlo. Ho detto: ma guarda che la situazione è esattamente la stessa. Questo un po' per dire che poi non è facile capire dove effettivamente, quando ti arrivano le informazioni, sono informazioni giuste o meno. Comunque Daniele era un bambino che sorrideva sempre, bastava chiamarlo, la mamma stupida, no? Che le mamme fanno sempre i bambini meravigliosi, però lui a 4 anni non sbagliava un congiuntivo.
Professore universitario che sbaglia.
E adesso non sorride più, però manifesta il senso del dolore, se è infastidito si lamenta, oppure è lì tranquillo, ha questi suoi grandi occhi azzurri aperti, e ha un po', giusto per dirvi un pochino com'è, ha il ciclo del sonno, quindi un pochino dorme, di notte dorme, poi quando si sveglia non è in grado di muoversi, quindi noi ci rendiamo conto, lo giriamo, lo giri sul fianco, lo giri sull'altro, e boh, continua a fare la fisioterapia della situazione questa. Okay.
Ecco, io volevo ringraziare molto per questa testimonianza, perché per vari motivi ho parlato tante volte con i genitori, con i bambini. Ancora peggio. Vi ringrazio moltissimo, perché mi è capitato spesso per vari motivi di incontrare genitori con bambini con problemi simili. Però quello che sto sentendo stasera per me è come un miracolo. Mi ricordo un episodio, non per paragonare Daniele alla morte, mi sembra come una cosa, forse per la mia fede, forse immatura, miracolosa e fuori da ogni comprensione. Non per fare un'analogia, mi ricordo quando ho conosciuto una persona, un prete, che andava incontro alla morte serenamente e nella mia mente era impossibile. Perché i genitori amano sempre un figlio e un figlio così non è che fa paura, è che tutti giustamente, immediatamente scappano dal dolore. Quindi sicuramente un genitore soffre molto di più degli altri, ma soffrirebbe di più a non controllare bene se sta bene che a starvi lontano probabilmente. Però forse tutte quelle persone che non sono più riuscite ad avvicinarlo era perché avrebbero sofferto troppo e avevano paura di soffrire. Perché se uno può evitare soffrire, non so. Però quello che a me commuove della vostra sicuramente non immediata capacità di accettare è l'assoluta mancanza di rabbia. L'assoluta mancanza di rabbia e mi sembra impossibile, perché finché lo leggi, quando lo senti dire non ci credi, che nella fede voi siete riusciti a a vivere questa situazione, che molti genitori vivono con amore, con dedizione, ma non l'ho mai sentita veramente vissuta in questo modo nella fede. E poi un grandissimo complimento alla capacità, nonostante fosse più piccolo, di pensare agli altri. Anche perché immagino le domande dei fratelli. Quando voi avete detto non avete paura delle mie domande, di fare una domanda che vi offende, io ho pensato: ci sfido. Perché il figlio è loro, gli altri figli sono i loro, quale domanda nostra può dare problemi? Chi se ne frega di quello che possiamo chiedere noi, di quello che risponderanno? Hanno dovuto rispondere ben altre persone, a cui importava molto di più quello che dicevano e a cui era molto più importante sapersi spiegare bene. E quindi io sono sinceramente come di fronte a un miracolo, perché secondo me è fuori dalla capacità umana riuscire a vivere le cose in questo modo. È proprio una prova che è la forza che può dare solo Dio. Perché non è quello che avete fatto, ma è come. Ma ai miei occhi.
Allora,
è la prima testimonianza che sento così e mi viene proprio spontanea così.
Allora, intanto io sono un pochino più combattuta.
Giancarlo, vai di microfono così perché.
proprio perché effettivamente scherziamo a caso, no? e ci sono delle volte che veramente Danilo è stato proprio, adesso perlomeno abbastanza stabile, ma ci sono dei momenti molto difficili. Un giorno lui è arrivato a casa dal lavoro e gli ho detto: oggi ho avuto una discussione col Padre Eterno, e vedo che lui mi guarda e non dice niente. Allora io gli ho detto: scusa, tu non discuti mai col Padre Eterno? E lui mi fa: non ho questa confidenza. Ci siamo, e mi dite una bella risata ed è finita lì. E questo un po' per dire. Vabbè, e questa è una cosa. L'altra è quella dei figli, no? Come lui ha detto, per Stefano è stato difficile, aveva 17 anni. Quello che però possiamo dire è che non ci hanno mai detto, intanto non hanno mai abbandonato la Chiesa, e non ci hanno mai detto: ma che cosa ci avete spiegato, ma cosa ci avete detto del Padre Eterno, ma questa cosa. Peraltro io mi era stato anche detto una volta da un sacerdote, mi aveva detto: guarda Giancarla, è stata una cosa grande così che voi siate rimasti nella Chiesa, ma se aveste detto non ce ne andiamo si poteva capire. Guarda, sai che non, invece per me no, perché la nostra non è un'assicurazione sulla vita, o meglio è un'assicurazione sulla vita eterna, ma non sulla vita terrena, che dici quell'assicurazione lì mi ha fregato, cambio, cioè. E quindi con tutte le domande, perché sai, quando senti nel Vangelo che dici: ah, il Signore si occupa dei gigli del campo, dici: ma magari occupati di qualcos'altro che è meglio che dei gigli del campo, per dire. Non è che non ti vengono questi pensieri, però poi alla fine appunto dici: vabbè, alla fine poi è morto sulla croce per noi, ecco, non è finita terra lucerino, quindi è questo, è quello che noi sentiamo, no?
Io volevo confermare il bene che voi fate. Ogni tanto vengo a Međugorje e quando torno da Međugorje tutti mi chiedono: cosa ti porti via? Io soprattutto vengo per voi, per quello che mi date voi come famiglia unita, voi con Daniele, con questa schiera di amici intorno alla vostra famiglia. Per me il simbolo più grosso e il bene che fate è questo.
È un bel momento. Sì.
Fatto un gran bene a tutti quanti.
Anch'io volevo dire, vi ringrazio molto di questa testimonianza, perché mi porta a casa una cosa importante, cioè io a parte ho sempre avuto un po' paura di queste situazioni, penso se mi devo somigliare a qualcuno è il tuo fratello più piccolo, che sarebbe rimasto un po' scosso così. E ho sempre pensato nella mia semplicità a una situazione così come tante altre, dico: poverino, cosa posso fare? Sono da aiutare. Non mi ero mai soffermato sul fatto che un bambino, una persona che è colpita da una tragedia, possa invece fare ancora del bene. Penso che ha bisogno di ricevere, in realtà sì, ha bisogno di ricevere, ma riesce a dare, perché mi sono soffermato su quei due aspetti che avete detto, prima di quel professore che aveva praticato tanti aborti, eccetera, prima ancora della legge, non che dopo fosse una cosa, ma comunque sia, e davanti alla situazione di Daniele si mette a pregare per lui, eccetera, cosa che sicuramente non penso fosse una persona dedita alla preghiera, ecco. E dico: cosa può avere, e dico: Daniele nella sua tragedia e tutto è stato un veicolo di far passare una grazia. Oppure a questi compagni di scuola, delle elementari, delle medie, che hanno trovato una ricchezza in Daniele, e Daniele cos'è stato per loro? Un insegnamento, perché io penso a questi che man mano sono cresciuti, ma aver vissuto 5 anni alle elementari, 3 anni alle medie, sono ragazzi, sono diventati uomini, donne, con una marcia in più grazie a questa esperienza che è stata avuta grazie a Daniele, del dopo Daniele, dopo che è successa la sua... Ecco, io fino un'ora fa non pensavo che una persona colpita così potesse dare così tanto, pensavo invece, dico, ha bisogno di ricevere così tanto, quindi è una cosa importante che mi porto a casa e che vi ringrazio.
Dico una cosa anch'io.
Voce la vigna.
Visto che ha parlato dei bambini, quando tu hai detto quando è iniziato a andare all'elementare, io so che lo portavo fuori pomeriggio in giro per il quartiere, e i suoi compagni che erano a giocare, che a calcio, come mi vedevano che arrivavo con Daniele, nessuno li chiamava, però loro arrivavano tutti intorno alla carrozzina, è arrivato Daniele che mi ha salutato, tutte le volte e tutti i bambini.
Marco, voce.
Posso, se magari volevo tornare un po' invece alla nostra dimensione di coppia, perché conosciamo, abbiamo presente di tante coppie che di fronte a difficoltà anche magari meno grandi di queste, che hanno colpito magari i figli, sono esplose invece, si sono divise. E certamente l'avete anche un po' accennato, avete avuto i momenti di buio e di notte. Volevo magari se poteste dire se c'è stato davvero un momento magari in cui se vi è capitato magari di arrivare veramente nel buio totale della notte e poi da lì ripartire, oppure se questa cosa non vi ha mai neanche sfiorata, ecco.
Ma come marito e moglie?
Come marito e moglie.
Marco, tieni conto che Fiorenzo per Giancarla non ha difetti, questo da sempre.
L'avevamo notato.
No, non c'è stato mai un momento in cui questo problema, non so come dire, questa grande prova che ci ha colpito ha messo in crisi in qualche modo il nostro rapporto, anzi casomai può essere stato il contrario, che ci ha spinto a tenerci più uniti per sostenerci l'un l'altro. Però ecco, a questo proposito, scusa, torno un attimo sul punto di partenza di tutta la serata, cioè quella formula che Don Dario ha detto all'inizio, in cui ha dimenticato un piccolo inciso, perché la forma io la leggo e quindi faccio bella figura. Ma dice: io accolgo te come mia sposa, con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre. E questo che conta, insomma, non è per la nostra bravura, per la nostra capacità.
Allora, l'ho detto rarissimamente con pochissime persone, adesso lo dico lui presente, tu pensa, allora l'ho spiegato prima, io ero presente al momento dell'incidente, lui non mi ha mai detto come hai fatto a perderlo di vista, mai,
vero?
Anzi, qualche volta che sono io che dico ma come ho fatto, lui mi dice: Giancarlo, gli incidenti capitano, è andata così. Poteva capitare anche a me, a volte mi diceva questo, ma non me l'ha mai, mai detto. Dico questo perché conosciamo, come dico io, il caso di una coppia che si è divisa perché hanno avuto un bambino, una bambina che ha manifestato, mi pare, verso 3 anni un problema di diabete. Hanno fatto gli accertamenti, il DNA veniva da parte della mamma e il marito se n'è andato dicendo: tu mi hai dato un figlio tarato.
Posso dire una cosa su questo? Non su quel figlio tarato, ma sul fatto che Fiorenzo non ti abbia mai rinfacciato, che non si insieme. È una cosa, come sorella, come famiglia, intanto neanche nella nostra famiglia ci è mai venuto in mente di dire una cosa del genere, e ai nostri occhi, se vuoi, è cresciuta la stima verso di voi, ecco, cioè intanto l'amore
ancora più di prima
ti sembra impossibile, lo so, perché una venerazione per il fratello maggiore, questo c'è sempre. Capisco che chi è figlio unico non lo possa provare, ma per i fratelli maggiori è questa cosa qua. Davvero anche questo è una cosa che a noi ha dato come famiglia, il fatto di avervi sempre visto uniti e senza rimproverarvi o dovervi giustificare o no, per quello che era successo, cioè questa cosa qui proprio, cioè,
fa bene anche a noi, insomma.
Vai, Giulia, voce.
Loro non lo dicono perché sono molto umili, ma io la cosa che ho notato e che secondo me è al centro un po' di tutta la forza che provino nell'affrontare questa situazione è che comunque la loro famiglia non è vissuta come una famiglia chiusa, ma sempre rivolta al, cioè proprio nel senso che stiamo in termini di comunità, perché è rivolta all'esterno, quindi è una continua attenzione del bisogno, cioè uno ci può quello che vedi in casa e invece hanno, cioè loro si stravolgono proprio per gente che ha bisogno di fuori dalla loro famiglia. Quindi mi domando dove trovano più forza, ma se non è nell'ottica dell'amore cristiano non lo so dire, però loro non lo dicono, ma veramente. E anche i miracoli di conversione che sono venuti attraverso, cioè non avviene il miracolo di guarigione di Daniele, ma il miracolo più grande sono questi pochi di conversione che segnano.
Così è. Bisogna dire che sono veramente un esempio di coppia.
Vero.
Allora, questo lo possiamo dire noi, cioè, è vero. Perché è utile,
come dicevo prima, non vorresti mai che fosse tuo figlio, però se è capitato.
Lo so, però voi siete un esempio in tutti i sensi, io mi ricordo a te anche più. Io adesso ho sentito parlare stasera molto più di quanto lo sento sempre più. Ecco, è così, ma anche la vita mi sta dicendo, però effettivamente. È bello che voi siate esempi come coppia. Diciamo che sarebbe stato meglio che non fosse nulla, però è tutto quello che avete detto.
Riprendo un punto che è serissimo, fa ridere, fa vedere come le situazioni si ribaltano. A parte la squisita teologia, no? Sia sul prometto con la grazia di Cristo. Questa cosa qui bellissima, per esempio, appunto, che non c'è nessun prete che sposa nessuno, anche se il linguaggio, io stesso che lo so perfettamente, mi viene a dire, ah sì, ho sposato Giovanni e Carla, ma no, sono, vabbè, queste cose qua. Però mi ha colpito quel passaggio che vedete sugli altri figli, che avete detto che non hanno smesso di frequentare la Chiesa, perché c'è stato un sinodo sui giovani, se c'è una cosa che stiamo vivendo in Occidente, è che al 99%, se ci sono due genitori che vanno in chiesa, i figli mollano. E tutti noi, appena abbiamo figli adolescenti, cioè non so qui quanti delle coppie qua, quando avranno, se già ce li hanno, quando avranno figli adolescenti giovani, perché non so perché sta succedendo questo in Occidente. Mi colpisce appunto che voi, che non si può discutere sulla vostra appartenenza alla chiesa, avete figli che dite, sono successe queste cose, e le tue parole sono state... non hanno mai lasciato la Chiesa. Poi appunto sapete, lasciare la Chiesa, prendere la Chiesa, sono cose molto complesse, ma per dire come strana, misteriosa la vita e la grazia, e come ciascuno di noi riceve prove e consolazione dove meno se l'aspetta. Questa farà, ripeto, è una cosa molto banale che dico, però visto che la Chiesa sta riflettendo tanto su questo tema della trasmissione della fede alle giovani generazioni, mi colpisce, mi interroga. E poi appunto che questa cosa voi che sta avvenendo anche stasera, c'è un legame profondo tra quel giorno lì in piscina e anche quello che stiamo vivendo adesso qua, di percezione anche da parte nostra che state vivendo, e quindi aiutate anche noi di riflesso di vivere pezzettino di Pasqua, un pezzettino di Vangelo, un pezzettino di morte e resurrezione, un modo concretissimo dove, ripeto, in questo momento mi dà fastidio aggiungere parole, perché proprio non ce n'è bisogno, cioè, si capisce, e quindi la cosa passa. Ed è un grazie grande, forse è la serata che anche finiamo prima Perché a mio parere non c'è bisogno di andare avanti molto a dire, a chiedere. Cioè, da un lato potremmo andare avanti fino alle 3 di notte, ma dall'altro lato, questa è la mia sensazione.
Posso?
Così?
Sì. Invece smentire. Guarda, solo per la soddisfazione di smentire.
Vai, Carlo!
Vabbè, io sono uno di quelli che ha sempre la mano, che non vi conoscevo. Non è che hai guadagnato punti scoprendo che sei il fratello di Piera.
Invece hai perso.
Però la bella cosa di tutta la vostra testimonianza che mi ha commosso fin dall'inizio e mi mantiene nella commozione è la fede. Fin dal racconto mi sono immedesimato per certi aspetti, fin dal racconto della testimonianza della fede dei propri genitori. E questo modo di custodirla è molto così fedele. Mi sono venute in mente, mentre parlavate, mi sono venute in mente due versetti della Bibbia. Il primo, guardate alla roccia dalla quale siete stati tagliati. Questo, perché mi sono pensato poi anche in prospettiva nei confronti dei miei figli. Cioè, aver custodito la fede dei propri genitori e quindi il ruolo che abbiamo perché i nostri figli possano avere qualche cosa di così prezioso da custodire. E poi l'altro versetto che mi è venuto in mente è stato ho combattuto la giusta battaglia, ho conservato la fede, e mi è sembrato che si sposasse perfettamente con voi. Con questo però ho conservato la fede, che io mi sono domandato per me prima se sto combattendo per qualcosa in questo tempo della mia vita, e che stia combattendo o no, se la fede la sto conservando. Per cui già mi avete messo molto in discussione a prescindere quasi dall'oggetto della vostra, dal soggetto della vostra testimonianza, okay? Ma proprio per questo filo conduttore che è la fede, che non è minimamente messa in discussione in nessun aspetto. Però una domanda ce l'ho, perché noi abbiamo una cara amica, una mia collega, che ha un figlio paraplegico, molto disabile, condivide con me nei racconti, poi a dirò, tutte le sue battaglie quotidiane. E per proprietà transitiva mi viene una rabbia, perché sembra che ogni cosa che lei debba affrontare è motivo di rabbia. Cioè ti dà proprio, entri in un mondo in cui sai che è proprio legittimo essere arrabbiato. E mi ha sempre affascinato, perché una che fino a qualche tempo fa andava in piscina alle 11:30 di sera per ritagliarsi un momento per lei, e noi siamo quelli che alle 9:30 di sera, quando i bambini sono a dormire, crolliamo anche noi e mai penseremmo alla nuotata in piscina. E c'è stato un episodio in cui a scuola i compagni di classe di Edo spingevano la carrozzina e giocavano con lui e lo facevano correre spingendo la carrozzina. C'era una piastrella fuori posto nel cortile, la carrozzina si è ribaltata e lui si è sfracellato di faccia. È stato un periodo abbastanza probante. I genitori sono arrivati a scuola e la sua prima frase è stata: mamma, avevano il pellegrinaggio a Roma la domenica dopo, con il Papa, con tutti quelli della parrocchia, mamma, promettimi che parto lo stesso. E lo diceva senza denti, con la faccia completamente tumefatta, e quindi poi a Roma ci è andato, e in un certo senso Nadia è stata tranquillizzata, no? Ha detto: tranquilla, certo che deve venire. E quando è tornato indietro il Don gli ha detto questa frase, no? È stato un esempio per tutti i ragazzi che erano lì. E io ho pensato a lei quando voi avete fatto questa testimonianza, perché la reazione di Nadia è stata, dopo tanti anni, la reazione di Nadia è stata: come vorrei che per una finestra di tempo smettesse di essere di esempio, cioè fosse semplicemente uno dei tanti, no? Che non fosse, siccome è un leitmotiv anche di questa testimonianza, il fatto di quanto sia importante, di quanto sia di testimonianza, mi domando se questa, se a volte non siete anche saturi di questo, del fatto che sia di non so, di aver desiderio di scomparire per certi aspetti.
Dunque, diciamo che soprattutto i primi anni potremmo scrivere un libro di castronerie che sono state sentite, insomma. Poi magari nel tentativo di dirti qualcosa di consolante che esce magari male, ecco, o che magari tu prendi male perché in quel momento lì, però in mente, per dirtene una che arriva, mi dice: tu devi pensare che il Signore a tuo figlio vuole bene più che agli altri. Io gli ho detto: a me andava bene un figlio di serie B che giocasse giù nei giardinetti. Poi dopo col tempo questa signora è diventata nonna e io, quando la vedevo in giro col passeggino, dicevo: se adesso ti dicessi ma vuoi un figlio di serie A, che cosa mi risponderesti su tuo nipote? Ecco, voglio dire, poi per poverina, io se ci penso, se quando ci ripenso dico: ma sì, lei voleva dirmi che mi voleva più bene perché non stava bene. Però, ecco, a volte è meglio una bacina stare in silenzio.
Un famoso silenzio.
Un famoso silenzio, un bel tacere non fu mai scritto. Però cioè, ci sono questi momenti. Poi io li manifesto in questo modo, lui invece.
Poi mi sento di dire questo, cioè mi sento di declinare la vostra testimonianza tornando alla coppia, alla quotidianità, nel senso che poi cioè la quotidianità è fatta di fatica, di stanchezza, di lavoro, di stanchezza fisica, anche di stanchezza mentale, di preoccupazione di altri figli, quindi cioè, riuscire a mantenere, secondo me, una coesione, una complicità, sì, davanti a una tragedia simile, una grande difficoltà del genere, ma anche davanti poi alla vita di tutti i giorni, che già di per sé mina, no? È di per sé difficile. Quindi se dovessi pensare a quello che voi avete raccontato, su tutti i giorni del mese, su tutti i giorni dell'anno, per tanti anni mi viene da dire veramente con l'arte della fede. Quindi mi sento proprio di dirvi che per me è stata una grande manifestazione, una grande, ho preso una grande esperienza, ma proprio perché mi sembra di pensarla come una fatica di
Una considerazione che a volte io faccio è questa, che i nostri genitori ci hanno dato tanto, insomma, ma la cosa più grande che ci hanno dato è stata la strada della Chiesa. E quando sento queste cose sui figli che lasciano, io dico: ma lasceranno anche, ma vorrei vederli poi quando avranno 40 anni. E quello che si è seminato torna fuori, probabilmente lasciano perché ormai ci sono talmente tante cose che arrivano da tutte le parti, sono bombardati, però se si è seminato, secondo me, non può non venire fuori.
Bene, ci affidiamo l'uno nella preghiera all'altro.